Questo è tutto un processo da cui provengono tante conseguenze. Per esempio, se noi interpretiamo sempre tutto come condizioni per poter singolarmente andare in cielo, va bene, non c'è nessuna distinzione fra gli uomini. Per ottenere questo perdono di Dio singolarmente non ci sono diversità. Ma se noi riflettiamo sul fatto che Dio vuole venire ad albergare nella terra, allora si pongono delle domande. Se Dio vuole scendere sulla terra, quale sarà la terra che sceglie? Quale sarà la terra che sceglierà? E quale sarà il popolo che lui sceglierà per venire ad abitare? Questo è importante. Da qui nasce tutto l'interesse sia per la terra concreta, sia per il popolo concreto. E sapendo adesso noi che il modo in cui Dio, decisivo in cui ha voluto entrare nella creazione, è stata quella di far venire nella carne il suo figlio, allora la domanda che si pone, ma se lo sapessimo già in anticipo, ma dove nascerà questo figlio? In quale popolo? Quindi Dio è importante questa domanda. Vedete che in questo modo, posta così la cosa, la questione della terra, del popolo, diventano comunque importanti e non si possono mai trascurare. E in questo caso noi vediamo che Dio si avvicina al popolo e gli propone un patto. Questo patto, possiamo leggere due versetti nel capitolo 24 dell'Esodo, questo patto si presenta, se ci pensiamo, come un patto matrimoniale. Il rapporto di Dio con Israele è stato spesso presentato come un matrimonio, per cui il peccato di Israele è visto come adulterio, ma dobbiamo proprio pensare a questo aspetto. Allora, se noi guardiamo il capitolo, il versetto 8 del capitolo 24, allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: ecco il sangue del patto che l'Eterno ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. Questo è il matrimonio, queste sono le nozze ufficiali di Dio con il suo popolo. Quello che doveva permettere a Dio di venire a dimorare insieme al popolo, ad abitare con lui. E se noi leggiamo il versetto successivo, poi Mosè ed Aronne, Nadab e Abiu e 70 degli anziani di Israele salirono e videro il Dio di Israele. Sotto i suoi piedi c'era come un pavimento lavorato in trasparente zaffiro e simile per l'impidenza al cielo stesso. Ed egli non mise la mano addosso a quegli eletti tra i figli di Israele, ma essi videro il Dio e mangiarono e bevvero. Mangiarono e bevvero. Io questo lo posso intendere come la consumazione del matrimonio. Qui c'è il momento della unione, nella gioia. Il Dio e il popolo hanno un momento di comunione che è grandioso, perché mai più si ripeterà questa parola nel Vecchio Testamento, che Dio mangia e beve con i suoi, loro vedono il Dio. Quando poco prima Dio aveva ammonito: non vi avvicinate, non vi avvicinate, perché è pericoloso, vieni soltanto tu. Adesso vedono Dio, c'è un banchetto, c'è una dimensione d'amore. E Dio compie questo matrimonio d'amore con questo popolo sulla base di quel patto. E poi chiama Mosè e con Mosè gli dice le istruzioni per costruire la casa. Perché in fondo tutti i capitoli successivi fino al 32 sono centrati sulla costruzione del tabernacolo. Non sono grandi norme quello che dovete fare o non dovete fare, poche cose, ma è la costruzione della casa, affinché, dice nel versetto 29, lo ripeto ma è importante, al versetto 29, al versetto 45, dopo aver detto quello che devono fare: e dimorerò in mezzo ai figli di Israele e sarò loro Dio, ed essi conosceranno che io sono l'Eterno, il Dio loro, che li ho tratti dal paese d'Egitto per dimorare tra loro. Allora questo era l'obiettivo di questo patto, di queste parole, di poter arrivare a dimorare con loro, Dio con noi. Questa era la cosa enorme di un Dio che il tabernacolo è il luogo opportunamente schermato della presenza di Dio in cui Dio si incontra con il popolo. E sappiamo che cosa accade, che mentre Dio parla con Mosè sotto, il popolo si stanca di aspettare e in sostanza non ha fede nella parola che Dio gli aveva detta e quindi si risolve la questione per conto suo e si fa un Dio che lo conduca. Questa è la violazione del patto. È come dire, dopo aver compiuto l'atto solenne del matrimonio, lo sposo si allontana per un certo tempo perché deve preparare la casa in cui vivranno insieme e quando torna trova che la moglie sta già a letto con un altro. È la fine del patto. E quindi quello che accade con il vitello d'oro, al capitolo 30-32, è un qualcosa di gravissimo, non è un episodio tra gli altri, è un episodio gravissimo che determina la chiusura di quel patto lì, che chiedeva addirittura la morte. Allora noi sappiamo nei primi passi del versetto 30, del capitolo 32, vediamo come Dio si adira e sulla base della preghiera di Mosè si astiene dal distruggere quel popolo, come aveva pensato di fare in ottemperanza al patto di sangue che avevano concluso. C'è un momento di strage parziale, e Dio semplicemente non compie lo sterminio del popolo, ma tuttavia mantiene un atteggiamento minaccioso. La cosa è tutta da riprendere in mano, è tutto da ridiscutere. E il capitolo 33, vediamo negli ultimi versetti del capitolo 32, vediamo come Mosè continua a intercedere, sperando che il peccato possa essere perdonato, perché ancora Dio non ha detto perdono, non ha detto. Dio si è astenuto dal distruggere il popolo. E adesso il capitolo 33 c'è il discorso di ciò che accade dopo che questo adulterio è stato scoperto, è stato ratificato, lo sposo ha dichiarato la sua ira. Adesso c'è un tempo grave, che cosa succederà adesso? Allora vediamo cosa succede in questo capitolo 33 perché è molto importante. È importante proprio perché si tratta del rapporto di Dio con il suo popolo dopo che ha violato il patto. Versetto 30, capitolo 33. E l'Eterno disse a Mosè: va, sali di qui tu col popolo che hai tratto dal paese d'Egitto verso il paese che promisi con giuramento ad Abramo e ad Isacco e a Giacobbe, dicendo: io lo darò alla tua progenie. Io manderò un angelo dinanzi a te, caccerò i Cananei, gli Amorei, gli Ittei, i Ferezei, gli Ivei e i Gebusei. Esso vi condurrà in un paese dove scorre il latte e il miele, perché io non salirò in mezzo a te. Non salirò in mezzo a te, ricordiamo questo, in mezzo a te, io non ci vengo. Prima vi ho detto affinché io possa dimorare in mezzo a loro. Io in mezzo a te non ci vengo, perché sei un popolo di collo duro, finché io non abbia a sterminarti per via. La benevolenza di Dio si manifesta in questo modo, che dice: va bene, tu mi ricordi la promessa, allora tu prendi il tuo popolo, è diventato di nuovo il tuo popolo, e lo porti là dove io ho promesso. Io manderò un angelo dinanzi a te, attenzione, non con te, dinanzi a te, preparo il campo, distruggo, la benevolenza, mi occupo, va bene, vai, ma io non vengo. Io non vengo. Uno poteva dire: beh, insomma, andiamo a prendere questa terra, no? Ce l'ha dato. E invece quello che pesa è proprio questo: io non salirò in mezzo a te. È venuto l'adulterio, lo sposo non chiede subito il divorzio, stiamo ancora insieme, ma camere separate. Uno da parte o dall'altra. Riflettendo a quello che dovrà accadere. Quando il popolo, al versetto 4, udì queste sinistre parole, fece cordoglio, cioè capì che qui non c'era la soluzione. Qui Dio ha detto: io non vengo. Tu vai, tu, Mosè e il popolo, andate, io non vengo. E questo è sinistro. Queste sono le sinistre parole e il popolo le avverte. Le avverte e fece cordoglio. E nessuno si mise i propri ornamenti. Infatti l'Eterno aveva detto a Mosè: di ai figli di Israele, voi siete un popolo di collo duro. Come vedete non c'è la pace fatta. Qui c'è ancora l'ira di Dio. Voi siete un popolo di collo duro. Se io salissi un momento solo in mezzo a te, ti consumerei. Ecco perché non vengo in mezzo a te. Perché voi nella vostra posizione e io nella mia santità, se vengo vicino a voi, la santità brucia. La santità brucia. E mi ha spiegato anche proprio un professore che mi spiega, parla di ebraico, quando l'impurità si avvicina alla santità, non è che è la santità di Dio che ne soffre, è l'impuro che viene bruciato. Quindi io mi trattengo dal venire con voi, perché altrimenti vi dovrei sterminare. Sto a distanza. Questa è la benevolenza di Dio verso il suo popolo. Or dunque, togliti i tuoi ornamenti e vedrò come io ti debba trattare. Io ho visto il testo e dice precisamente: e saprò quello che ti farò. Letteralmente è questo: e saprò quello che ti farò. Cioè qui, adesso devo ancora decidere quello che ti farò. Quindi qui si ricomincia il discorso, è inutile riportarsi subito al precedente, perché qui adesso il Dio deve decidere cosa fare. E quindi qui siamo a un momento di grande tensione. Questo è un momento di grande tensione, non è un episodio così. E quello che adesso accade è pieno di tensione. E vedete, in certi, anche nei matrimoni ci sono dei momenti, tutti i coniugi hanno avuto dei momenti in cui hanno litigato, dei periodi in cui non sono andati d'accordo, poi si sono riconciliati e possono raccontare questi episodi come fatti della loro vita che sono andati avanti. Ma ci sono dei momenti in cui, quando, grazie a Dio, non nelle nostre famiglie, ma quando veramente i due cominciano a pensare: qui adesso forse c'è la divisione. Cioè quello che accade in certi momenti di tensione è veramente, non è, vediamo se, perché se le cose vanno in un modo o nell'altro ci si divide. Quindi sono cose attente, quei momenti in cui ciò che si fa è molto pieno di tensione, non è soltanto una discussione che si può avere tra coniugi nella vita di tutti i giorni, è proprio la tensione di dire: qui se si muove in un certo modo io o lei qui si spacca. E qui stiamo in questa situazione. Qui c'è la tensione di vedere tra Dio e il rapporto fra Dio e il popolo che si è incrinato in un modo gravissimo. Che succederà? E allora ecco infatti Mosè, versetto 7, siccome Dio ha detto che non può salire, Mosè prese la tenda e la piantò per sé fuori del campo, ad una certa distanza dal campo, e la chiamò la tenda di convegno. Quella è la tenda in cui Dio avrebbe dovuto incontrare il popolo. Ma il popolo non può, camere separate. Dio non vuole stare vicino al popolo. Allora Mosè, che in questo momento è parte del popolo, ma è comunque, è come si dice, un interlocutore con cui Dio è disposto a parlare. Nelle trattative che si fanno anche tra nazioni, non è che si parlano le nazioni, con chi parlo io? Si sceglie: con questo qui io parlo, altrimenti non parlo. Con questo parlo, con altri non parlo. Si fa così, certamente. Perciò dico, Dio accetta di parlare con Mosè come in qualche modo voce del popolo, con gli altri non vuole avere. Allora Mosè porta la tenda di convegno e versetto, e chiunque cercava l'Eterno usciva verso la tenda di convegno che era fuori del campo, andava verso. Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava e ognuno se ne stava rito all'ingresso della propria tenda e seguiva con lo sguardo Mosè finché egli fosse entrato nella tenda. E questa atmosfera di tensione, Mosè adesso parla con Dio, come andranno a finire le cose? Faceva cordoglio, si alzava in piedi, cioè manifestava quella quel desiderio che Mosè riuscisse in qualche modo ad avere un rapporto benevolo con Dio, perché è una cosa grave. Dio aveva parlato di sterminare e non aveva mai negato questa sua volontà, non l'aveva trattenuta. Però anche l'idea, andiamo, vai da solo, vai con il popolo, ma poi dopo un certo momento il timore è che Dio mette in pratica quello che ha detto, cioè ci stermina. Quindi questo è un momento di grande tensione. Versetto 10. Tutto il popolo vedeva la colonna di nuvola ferma all'ingresso della tenda e tutto il popolo si alzava e ciascuno si prostrava all'ingresso della propria tenda. Ecco, c'è un atteggiamento di contrizione, di vergogna, un desiderio in qualche modo di mostrare che davanti a Dio si vuole avere appunto quell'atteggiamento di adorazione, di prostrazione, si adorava, Dio non accetta. Però ecco, qui vediamo il popolo che cerca in qualche modo di riconquistare una qualche benevolenza da parte di Dio, perciò segue. E la nuvola è l'espressione della presenza di Dio. Dio si fa in qualche modo avvicinare da Mosè. Mosè e Dio hanno una vicinanza. Infatti al versetto 11 è detto: or l'Eterno parlava con Mosè a faccia, come un uomo parla col proprio amico. E Mosè tornava al campo, ma Giosuè, figlio di Nun, suo giovane ministro, non si dipartiva dalla tenda. Mosè parlava faccia a faccia, qui dobbiamo dire che aveva un colloquio diretto, ma non dobbiamo esagerare nell'espressione proprio faccia a faccia che vedesse Dio. Aveva il rapporto, appunto, l'espressione per dire parliamo a due tra di noi. Parlava come un amico, senza intermediari, parlava con lui. Quindi quello che conta, tutto il popolo aspetta a vedere come va a finire questo rapporto fra Dio e Mosè. E ciò che segue è il resoconto del colloquio tra Mosè e Dio e il Signore. Qui viene detto che cosa si dicono. E stiamo ben attenti, perché questo è un momento cruciale. Ripeto, non è un episodio. È come quando abbiamo parlato dell'adulterio di Davide. Non è un episodio, una debolezza. Era un momento grave. Grave nella storia della salvezza, che ha un suo svolgimento appunto altrettanto importante. Quindi anche questo è un momento grave da cui dipende il proseguimento oppure no del rapporto di Dio con il suo popolo. E Mosè disse all'Eterno, guardiamo bene, perché Mosè veramente è veramente l'anticipatore di Gesù. Mosè disse all'Eterno: vedi, tu mi dici, fai salire questo popolo. Vediamo come Dio, come Mosè, sì, tu mi dici, fai salire questo popolo, ma non mi fai conoscere chi manderai con me. Qui Mosè ha sentito queste assicurazioni di Dio, ma non mi fai conoscere. Chi è che viene con me? Parliamo chiaro. Il punto qual è? Dio vuole sapere che cosa farà Dio. Chi manderai con me? Eppure hai detto, io ti conosco per nome, personalmente, letteralmente, io ti conosco per nome. Ed anche hai trovato grazie agli occhi miei. Ora notate quante volte nel resto di questo capitolo si parla di grazia. Perché questo è il punto fondamentale del rapporto di Dio con il popolo. La grazia. Io ho trovato grazia agli occhi tuoi. E qui vedete, si capisce veramente come gli ebrei vengono prima e tutti noi dopo. Questa espressione trovare grazia agli occhi miei, che per noi è un'espressione poetica, letteraria, in realtà è un'espressione tuttora corrente nel mondo ebraico. Dire tu mi piaci, io ti voglio bene, tu hai trovato grazia agli occhi miei, letteralmente. Quindi è un'espressione proprio di amore, di benevolenza. E allora, se io ho trovato grazia agli occhi tuoi, se tu mi hai riconosciuto come un amico, mi hai gradito, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, fammi conoscere le tue vie. Cioè tu, dice Mosè, non ti fai capire, io non ti capisco. Spiegati, fammi conoscere le tue vie. Affinché io ti conosca e posso trovare grazia agli occhi tuoi. Se tu dici che io ho trovato grazia agli occhi tuoi, allora io ti dico, fammi conoscere, perché io desidero sapere, desidero conoscere, perché ancora le cose in sospeso, la cosa è in sospeso. Mosè sta facendo un colloquio in cui spera di poter trarre Dio dalla sua parte, ma Dio si mantiene reticente. Allora reticente, non parla troppo, non dice troppo. Mosè insiste, fammi conoscere. Affinché io conosca, ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi, e considera che questa nazione è popolo tuo. Considera che questa nazione è popolo tuo. Questo è come si presenta Mosè. Questa nazione è popolo tuo. Tu avevi detto, di nuovo Dio aveva detto, prendi il tuo popolo e portalo nella terra. Considera che questa nazione è il tuo popolo. Rimanere a distanza non va bene. Non va? E l'Eterno rispose, versetto 14, la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Qui la mia presenza, anche qua, letteralmente, la mia faccia andrà con te. Ed è un peccato che si traducano le parole più, sembra meglio, perché dopo quando fammi vedere la tua faccia, è lo stesso termine, quindi la mia faccia, che vuol dire la mia persona, che tu mi potrai in qualche modo, sarò con te, sarà con te e io ti darò riposo. Attenzione, sarebbe come dire, Mosè, non ti preoccupare. No, forse tu sei preoccupato per te, ma non ti preoccupare, io darò riposo a te. Anche qui Mosè poteva rallegrarsi, ma Mosè sta facendo un'opera di collegamento con il suo popolo. E quindi non è pago di queste assicurazioni personali di Dio. Io darò riposo a te. E Mosè, versetto 15, e Mosè gli disse, se la tua faccia non viene, non ci far partire di qui. La nuova riveduta dice, non viene con noi, vero? Verificate, versetto 15.
Se la tua presenza non viene con me.
Ecco, qualcun altro dice, tutti con me? C'è un'altra che dice con noi. E comunque, semplicemente, nell'una o nell'altra insomma, è corretta, perché non c'è. Se la tua presenza non viene. Questo ho verificato sul testo. Non viene. Allora qualcuno ha interpretato in un modo, qualcuno ha interpretato in un altro. Non viene, però la dizione con noi è più adatta, perché se la tua presenza non viene, non ci fare partire da qui. Tutti noi. Qui vedete, Mosè cerca di tirare fuori le parole da Dio, vuole che si impegni chiaramente. Se tu non vieni, non ci far partire. Non voglio partire se tu non vieni con noi. Con noi. Attenzione, perché è importante questo con noi. Non lo dice qui, ma dice. Non ci far partire. Poiché, e attenzione, guardiamo ancora questo ultimo versetto, perché è veramente grave nel suo significato e conseguenze. Perché? Come si farà a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi? Come si farà a riconoscere? Non sarà forse dal fatto che tu vieni con noi? Tu vieni con noi. Questo distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Questa è la distinzione. Che tu vieni con noi perché noi abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi. Di qui continua, e questa è la caratteristica del popolo di Israele, che ha trovato grazia agli occhi di Dio. Questo lo distingue da tutti i popoli della terra. A nessun popolo, come popolo, Dio ha fatto una grazia così esplicita, così netta. Grazia che si manifesta maggiore, infinita, quando è a contatto con un popolo peccatore. Bisogna sottolineare la gravità del vitello d'oro, della rottura di questo patto. Non è una debolezza di un popolo, è la violazione grave che meritava lo sterminio, il patto di sangue. Ma come si farà a conoscere che noi abbiamo, che come si distinguerà il popolo? Se noi andiamo senza di te, anche se osserviamo la legge nel modo perfetto, non si distingue. Non si distingue dal fatto da come loro osservano la legge, neanche dal fatto di averla, ma dal fatto che tu vieni con noi. Questa è la caratteristica, è la distinzione che Dio è importante, perché questa è la grazia di Dio, che è la caratteristica del popolo di Israele. Aver sperimentato per primo, in un modo netto e chiaro, la grazia di Dio, è sopravvissuto. E Mosè è stato lo strumento, il veicolo di questa grazia. Questa è la figura, è l'aspetto principale della figura di Mosè. Mosè ha un posto, ovviamente fondamentale nella storia, nella identità del popolo di Israele, ma l'insegnamento rabbinico tende a presentarlo come colui che ha dato l'istruzione. La Torah è istruzione, viene messo l'accento sulla istruzione, ci insegna quello che dobbiamo fare, come dobbiamo vivere, non per andare in cielo, ma come si deve vivere. L'importanza è questa qua, viene sottolineata. Il discorso di quello che accederà dopo la morte è vago e ha molte risposte, ma l'importante è che ci insegna a vivere. E non è questo però. Qui vediamo che Mosè non è presente mai come insegnante. In tutto questo passo non è presente come insegnante, come mediatore che sta in mezzo nel patto e poi adesso come intercessore. Come intercessore. E allora adesso c'è l'ultima parte di questo capitolo. E l'Eterno disse a Mosè: farò anche questo che tu chiedi. È meraviglioso. Dio certamente vuole fare questo, è nel suo piano, ma aspetta che qualcuno glielo chieda, e Mosè glielo chiede. Mosè glielo chiede. Allora farò anche questo che tu chiedi. Ma perché lo chiede? Lo chiede per il popolo. Ricordati che questa nazione è il tuo popolo. Mosè ha rifiutato di prendersi il privilegio, la prerogativa di essere colui che è l'ubbidiente, che si mette dalla parte di Dio contro un popolo disubbidiente. Lui si mette dalla parte del popolo. E di nuovo, qual è l'argomento qui che il Dio, che Mosè usa? Come si farà a distinguere questo popolo che noi abbiamo trovato grazie agli occhi tuoi se tu non vieni con noi? tu vieni con noi, farò anche questo che tu chiedi, poiché tu hai trovato grazie agli occhi miei e io ti conosco per nome. E Mosè disse, e qui c'è ancora questo episodio che sembra sempre un po' laterale, come tanti di questi, un po' strani, si lasciano lì, invece sono collegati, sono anche questi importanti. Fammi vedere la tua gloria. Mi sembra che il Mosè come vuole ancora un'assicurazione, vuole un segno della grazia di Dio, una manifestazione della sua gloria. Fammi vedere la tua gloria. Qui siamo ancora in un rapporto d'amore, fratelli. È un rapporto d'amore. Ha ottenuto che quello che chiede, almeno sulla base delle parole di Dio, ma in qualche modo è come se adesso volesse vedere anche una faccia diversa, volesse vedere un volto ben disposto, perché c'è stata una grande rottura. Fammi vedere la tua gloria. La gloria è questa manifestazione della presenza di Dio nella sua trascendenza, nella sua superiorità. L'Eterno gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, di nuovo un discorso di amore, e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. E farò grazia a chi vorrò far grazia, di nuovo la grazia. Io farò grazia, certo. Vedrò come dovrò trattare, ma qui mette l'accento sul sarò io che decido la grazia, come la grazia verrà. E avrò pietà di chi vorrò aver pietà. Non è una questione di calvinismo che pensa tutto in termini di salvezza individuale, è Dio che comunque si riserva di stabilire la via della grazia. Non può l'uomo deciderla. Io vi farò conoscere qual è la via della grazia. Chi vorrà accettarla, la seguirà. Di quello avrò grazia, degli altri, avrò pietà, degli altri no. E disse ancora: tu non puoi vedere la mia faccia perché l'uomo non mi può vedere e vivere. E qui pone una domanda questo versetto: perché Dio si può vedere oppure no? E vedete, capitolo 24, sta scritto, l'abbiamo già letto, gli anziani, i 70 anziani di Israele, salirono e videro l'Iddio di Israele. È lo stesso termine, videro. Com'è che adesso Mosè non può vedere Dio? Perché le cose sono cambiate. Ci sono dei tempi diversi, il non tener conto dei tempi, appiattire tutto, fa appunto dopo fare degli errori. Questo tempo qui è diverso da quello. Quello era il tempo delle nozze, della consumazione delle nozze d'amore. Adesso qualche cosa si è rotto. Mosè si è messo dalla parte del popolo. Certo. Adesso almeno lui vuole qualche modo, qualche segno di questa comunione che c'era stata, che avevano vissuto in quel momento sul Sinai. Ma è soltanto Mosè che lo chiede. E qui dice appunto, non si può vedere e vivere. Qui c'è questa situazione che fa sì che adesso occorre schermare questa gloria. Bisogna stare attenti anche a Mosè. Allora Dio sceglie questa via per mostrare da una parte la sua benevolenza, che Mosè ha trovato grazia agli occhi suoi, ma per ricordare che c'è qualcosa che non è stato messo a posto ancora. Ed è questo sarà ciò che vedremo anche quando continueremo nel capitolo 34. ciò che non è ancora stato messo a posto pienamente, ciò che ancora attende un compimento. Non è il discorso, è passato, mettiamoci una pietra sopra e torniamo come se niente fosse. Non è così. Questo tempo adesso è diverso. Mosè ha ottenuto questo. Ma attenzione, Dio ha detto farò, va bene, farò. Quindi questo che gli ha chiesto lo farà, verrà. E sarà nel capitolo 34 che comincia a dire adesso, vi dico quello che dovete fare. Ma è tutto da discutere. Dio, Gesù, Mosè però vuole vedere questa gloria di Dio. E l'Eterno disse, ecco qui un luogo presso a me, tu starai su quel masso, mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso, ti coprirò con la mia mano, finché io sia passato, poi ritirerò la mia mano, e mi vedrai per di dietro, ma la mia faccia non si può vedere. Adesso anche Mosè non può vedere la faccia di Dio, come l'aveva vista insieme agli anziani sul Sinai, prima del peccato del vitello d'oro. Qualche cosa è cambiato. E questa situazione di incompletezza continuerà e sarà evidente nel capitolo 34, lo vedremo, con il velo sulla faccia di Mosè. Da una parte Mosè, vedremo, vede la gloria, qualche di Dio, ma il popolo la vede e non la vede, la vede e poi viene velato. C'è qualche cosa che si deve compiere e che si ricollega poi nel Nuovo Testamento. Il rabbino Paolo sapeva bene di che cosa parlava quando parlava del velo sulla faccia, perché ha vissuto questo. Quindi qua siamo in una situazione in cui il Dio manifesta la sua grazia. Mosè, umanamente parlando, è riuscito a convincere Dio. Ha strappato la promessa di venire in mezzo al popolo, ha potuto anche ottenere che lui personalmente avesse una manifestazione della gloria di Dio, che in qualche modo confermasse che il rapporto con Mosè, di Dio con Mosè e quindi con il suo popolo, è un rapporto benevolo. E dal capitolo 34, che cominceremo piacendo Dio un'altra volta, comincia appunto il discorso, un nuovo discorso. Adesso il Dio, in questo capitolo 33 appunto è il momento della crisi, del passaggio, in cui Mosè riesce a far dire a Dio che sarà ancora con loro. Ma adesso il discorso della grazia si manifesta e quindi da questo momento comincia la vita, diciamo, del popolo di Israele, del popolo ebraico, di cui da una parte si vanta, da una parte si pente. Comunque la caratteristica del popolo ebraico non è la caratteristica del popolo che per primo ha imparato come ci si deve comportare, e anche se non lo fa in un modo perfetto, però pur tuttavia è sempre un esempio, un maestro, come dice Paolo ai Romani, tu ti persuadi di essere maestro, perché tu hai la conoscenza della verità, questi poveri gentili non le sanno queste cose, noi le sappiamo, gliele dobbiamo insegnare, per insegnargliele dobbiamo anche vivere, si capisce? C'è tutto questo aspetto, noi dobbiamo vivere per poter insegnare agli altri, ma tutto questo non è sostanzialmente. Qual è l'identità del popolo ebraico? La vita del popolo ebraico come popolo della legge è la vita di un popolo che è stato perdonato di un atto gravissimo, o meglio, in cui Dio ha avuto misericordia. Ma attenzione, la misericordia di Dio non si manifesta mai dicendo che allora veniamo meno al patto, le parole, dimentichiamole. Non è mai così. Neanche nelle forme piccole, teniamolo sempre presente. La misericordia di Dio significa non dare immediatamente corso alla propria ira, ma di lasciare un tempo, di aprire un tempo in cui lui stesso interviene, agisce, fino a che non crea le condizioni affinché l'altro possa mettersi nelle condizioni di poter essere perdonato. Ed è quello che Dio ha fatto con il popolo di Israele. Questo sangue del patto rimane sul popolo, deve essere versato e sarà pagato dal re del popolo di Giuda, dal re dei giudei. Perciò è importantissimo quella scrittura, questo è il re dei giudei, che i farisei non volevano che fosse scritto, e Pilato invece ha detto, ci deve rimanere. È morto il re dei giudei, ma con ciò ha pagato per il popolo ebraico. E avendo pagato per il popolo ebraico, che è il popolo che Dio ha scelto per esprimere la sua grazia e la sovranità, è chiaro, era evidente che questo dovesse aprirsi anche a tutti coloro che accolgono questo perdono che Dio ha dato. In Gesù Dio ha veramente perdonato l'umanità, ma cominciando dal perdonare quel peccato che il popolo di Israele ha espresso in un modo unico. In questo senso il popolo ebraico è il popolo più peccatore della terra, perché ha trasgredito la parola di Dio nel modo più evidente, perché la conosceva. In questo senso è il più peccatore. Ma se Dio ha trovato il modo di perdonare questo popolo, che è il più grande peccatore, ripeto, è perché il Dio con ciò manifesta la sua intenzione di perdonare, di aprire la porta del perdono a tutti. Perciò, tornare a riflettere sull'azione di Dio nell'antico patto non deve significare giudaizzare il Vangelo della grazia, ma al contrario mostrare che la grazia è lì. Significa portare la grazia, cioè riconoscere che è presente la grazia nell'azione di Dio verso il suo popolo e che ha trovato la sua espressione culminante nella morte del re dei giudei. Per questo è fondamentale che Gesù rimanga legato a Israele. Gesù è morto come il Messia, come il re di Israele, e con ciò si è preso la responsabilità di tutto. Ma essendo, appunto, come sappiamo adesso, senza personalmente peccato, come Mosè, diciamo così, non era personalmente peccatore rispetto al vitello d'oro, perché Mosè non aveva fatto questo peccato, così Gesù non ha peccato in nessun senso, ma è rimasto vicino al suo popolo. E con ciò ha portato il perdono di Dio. Riflettiamo sulle parole di Caiafa: perciò è importante che un uomo solo muoia per tutta la nazione, e fa una profezia senza sapere di farla.